Nei primi tempi sembra che il Doge si mantenesse al pari degli altri principali cittadini, esercitando il commercio ed in più valendosi senza controllo delle rendite statali. In seguito gli fu assegnata una vera lista civile, che gli veniva pagata trimestralmente. Sempre fu molto esigua e perciò erano necessarie grandi ricchezze all'eletto perché potesse degnamente sostenere il dogado. Fu di 1.800 lire d'oro annue al principio del 1.200, con alcune regalie, poi di 2.000, di 3.000, di 4.000 e di 5.200 dopo Francesco Dandolo. Negli ultimi tempi tante erano le spese che le rendite di 3 anni bastavano appena a coprire quelle dei festeggiamenti dei primi giorni. Si può calcolare che l'ultimo doge percepisse con gli altri proventi complessivamente un 110.000 lire correnti venete, o poco più, pari a 55.000 lire italiane, ma col potere d'acquisto non minore di 200.000 antecedentemente alla Prima Guerra Mondiale. Per il pagamento della lista civile erano devoluti alcuni tributi di terre e città soggette, oltre al tributo del comune tesoro. Nei primi tempi ebbe anche il diritto su certe imposte e certi tributi in denaro ed in generi convertiti in seguito in doni e regalie, che, sempre più scarsi, ebbero fine con Leonardo Loredan. Al momento dell'elezione il Doge riceveva un prestito perché potesse mettersi in ordine ed ammobiliare il Palazzo Ducale. Il prestito variò secondo i tempi e le necessità degli eletti e decrebbe con l'aumentare della lista civile. All'infuori del prestito gli venivano pagati dal magistrato alle ragion vecchie le spese che incontrava per arazzi, damaschetti e altri parati, per le sedie di velluto e per lo scudo, col suo stemma. Come apparisse l'appartamento mobiliato se ne ha un'idea dagli inventari del mobilio che ci sono pervenuti dei dogadi di Francesco Loredan, di Alvise III e di Alvise IV Mocenigo. Dei tre inventari è specialmente importante il primo, dal quale apparisce molto chiaramente l'ubicazione delle stanze che costituivano l'appartamento del Doge nel Palazzo Ducale. Esiste un inventario dell'11 agosto 1341 delle cose lasciate dal Doge a Francesco Dandolo, ma elencate alla rinfusa e dopo asportate dal Palazzo Ducale. Al tempo di questo Doge venne imposto l'obbligo di fornire la casa di un certo numero di vasi d'argento per il valore di 60 lire in grossi. Tale somma fu portata a 3.000 ducati da Marco Barbarigo in poi. Non bastando l'argenteria personale del Doge a provvedere per l'allestimento della tavola nei grandi banchetti, lo Stato, con l'andare del tempo, intervenne facendo costituire a tale scopo nella zecca un deposito molto copioso di posaterie, di piatti e di altri arredi da tavola in argento. I trionfi, molto grandiosi e complicati, venivano ad ogni banchetto cambiati ed erano forniti da uno speciale appaltatore. Antecedentemente al secolo XI o alla fine di esso, il vestito indossato dal Doge fu prettamente bizantino. Poi si alterò e si fuse nell'italico. Per difetto di documenti non ci è dato di ricostruire le primitive fogge delle vesti dogali. Tuttavia è lecito ritenere che fossero fino dai tempi più remoti molto ricche e sontuose. Bartolomeo Cecchetti ci dà ampiamente e dettagliatamente la descrizione dei suoi indumenti. Il famoso corno, chiamato secondo i tempi biretun, corona, corno o zoia, che fungeva da diadema sovrano, certamente di origine bizantina, ebbe nelle varie epoche 3 forme diverse. Prima imitò il berretto degli imperatori d'Oriente, costituendo una calotta un poco prolungata. Poi, fra l'undicesimo e il dodicesimo secolo, fu diviso in due parti da un fiocco o da un bottone rotondo. Ed infine, nel secolo XIII, assunse la forma del corno, prima molto appuntita e poi lentamente arrotondantesi. La stoffa di cui era fatto variò secondo i tempi. Il corno fu di sciamito tessuto in oro e in argento, di panno scarlatto, di damasco, di velluto cremisi, di tabì bianco o di altre stoffe, di seta bianca, con ornamenti di pelli rare, di gemme, di perle ed oro. È da ricordarsi che le monache di San Zaccaria offrivano un corno ducale al doge, che si recava a visitare la chiesa il giorno dopo Pasqua. Il corno veniva posto in un canestro, di cui è conservato un esemplare al Museo Correr. Il berretto a tozzo o a tagliere, simile a quello dei generali veneti, serviva al doge dopo l'elezione, durante il giro della piazza in Pozzetto, privatamente, e nei ricevimenti e nelle adunanze di minor conto. Era confezionato delle stesse stoffe del corno e talvolta ornato di pelliccia. Negli ultimi tempi il cancelliere grande glielo consegnava dopo l'elezione, avvolto in un drappo di seta cremisi, trapunto a fiori d'oro. Nei tempi antichi usavano anche l'elmo e il cappello di feltro. Oltre al corno d'uso comune, il doge, forse dai tempi più remoti e non solamente dal 1328 come si afferma, ne portava un altro da cerimonia che apparteneva allo Stato. Era chiamato Zoia e venne negli ultimi tempi custodito dai procuratori di San Marco. Per dare un'idea del valore che rappresentava per gli smeraldi, i rubini, i balassi, i diamanti e le perle di cui era ornato, basti dire che quello rinnovato nel 1555 fu stimato la somma di ducati 194.092. La parte anteriore era adorna fino al secolo XII di una croce d'oro, poi sostituita con un'altra di diamanti e di smeraldi, che sembra risalga al doge Celsi, ed aveva attorno una corona di gemme e di perle, usata specialmente da Francesco Morosini. Nei primi tempi era invece un semplice cerchio d'oro, a cui venne aggiunto nel secolo XIII un fregio d'oro sul davanti, a modo di diadema. Il primo ad usarlo, sempre di stoffa d'oro con gioie, fu Niccolò Marcello. Alle volte i dogi vi mettevano sopra un cappuccio di broccato foderato di pelli, molto probabilmente per preservarsi dal freddo. Sotto il corno portavano, dopo il secolo XII, il camauro, specie di cuffia di tela finissima, secondo le epoche allacciata o slacciata sotto il mento, che neppure durante l'elevazione in chiesa si toglievano. Il privilegio di confezionare i corni ducali usuali venne concesso negli ultimi tempi alla famiglia Bertagna. Angela, ultima discendente di essa, che morì nonagenaria al principio del 1800, lasciò, morendo agli eredi, vari modelli di corni. Un simile privilegio ebbero pure i tessitori di Cusio, nell'alta Val Brembana, nel Bergamasco, per le loro forniture. Nel tesoro di San Marco, durante il secolo XIV, erano conservate, oltre alla zoia, due corone ingioiellate, con le iscrizioni Regnum Cretae, Regnum Cipri, di cui il doge non fece mai uso. Il vestito da cerimonia si componeva della sottana o dogalina, specie di veste talare, con maniche, negli ultimi tempi, molto larghe, dal manto ducale e del collare o bavero. Solo fino a poco dopo il secolo XII si portò sotto la dogalina una sottoveste molto lunga, che copriva quasi i piedi, alle volte anche di stoffa d'oro. La dogalina ed il manto erano di stoffa, che variò secondo le epoche e le occasioni in cui si dovettero usare. Furono di lana, di seta, di velluto e di stoffa d'oro ed argento, semplici o lavorati a fiorami, di tinte scarlate, cremisi, violette e bianche. Il manto alle volte era foderato di pelliccia, mentre di questa tratta da vai, ermellini, zibellini o lupi cervieri, era esclusivamente fatto il collare o mozzetta, fermato con borchie d'oro e gemmata. Il manto, con lungo strascico, ornato di grandi bottoni metallici dorati a pera, sempre retto da caudatari, era indossato solo nelle grandi solennità, mentre di solito si usava la dogalina, con strascico simile a quello del manto. Completavano il costume bragoni di velluto e raso cremisi e una cintura scarlata con rifiniture d'argento dorato o di frangia d'oro. Il doge al dito portava un anello d'oro per suggellare con la figura di San Marco, che gli consegna lo stendardo mentre sta inginocchiato, lo stemma di famiglia e la scritta Voluntas Tuo. In qualche documento si è trovato invece la scritta Voluntas Senatus. L'anello veniva acquistato per il doge dal magistrato alle Raison Vecchie. E a questo proposito si nota ad esempio che quello del doge Leonardo Donat costò 12 ducati e quello del doge Manin 200 lire per l'oro e 220 per l'incisione. Veniva fatto in zecca insieme con le prime monete col suo conio. Come fosse l'anello che veniva gettato in mare il giorno dell'ascensione non è ben chiaro. C'è chi afferma che fosse simile a quello che il doge portava al dito, ma non provato. Il cavaliere del doge aveva ogni anno l'incarico di farne fare uno per conto del magistrato alle Raison Vecchie. Doveva essere di limitato valore, risultando ad esempio dai conti dell'11 maggio 1740 che vennero spese solo 22 lire per la vera per risposare dal mar. Nel tesoro di San Marco esiste un grande anello di argento dorato con pietre false che l'abate Pasini ritiene sia stato l'ultimo destinato ad essere gettato in mare. E nel manoscritto marciano 7803 è disegnato il presunto anello con una pietra rossa, donato da Papa Alessandro III al doge Sebastiano Ziani, per sposare in mare. Ed uno simile, grande quanto un braccialetto, è riprodotto in una miniatura del secolo XIV, esistente nel codice Correr 1497, e rappresentante il Papa Alessandro III, che ne fa dono al doge Sebastiano Ziani. Nel quadro di Palazzo Ducale, in cui il doge appare mentre il Papa gli regala l'anello, questo è di grandezza super giù normale, col castone metallico senza pietra. È probabilmente simile a quello che si gettava in mare allora, cioè fra la fine del 1500 e il principio del 1600. Tempo a cui risale il dipinto, opera di Andrea Vicentino. Negli ultimi tempi si dice che per economia venisse gettato in mare solo simbolicamente. Il patriarca lo benediciva prima del lancio, che aveva luogo subito dopo aver versato in mare una secchia di acqua benedetta. I dogi ebbero i piedi sempre calzette rosse, pianelle o sandali prima del secolo XII e poi stivaletti o borzacchini di pelle o di stoffa di color bruno o rosso. Di questi ultimi uno, che appartenne al doge Nicolò Donat, è conservato nel castello di Montegalda, di proprietà della famiglia Marcello Grimani Giustinian. Un paio di calzari di pano rosso con ricami d'oro usati dal doge Ludovico Manin durante la cerimonia dello sposalizio del mare si trova conservato al Museo Civico di Vicenza in Palazzo Chiericati. Negli ultimi tempi i dogi usavano anche guanti. Privatamente col berretto a tagliere mettevano, invece della dogalina, la romana, veste a maniche strette di raso o di camelotto cremisi con sotto la camiciola. E per assistere ai consigli una simile detta collegiale, di raso, di damasco o di tabì pure cremesi. L'ultimo costume portato dal doge è riprodotto nel mosaico di San Marco del 1728, esistente sopra la seconda porta, dove appare con alti magistrati chino in atto di adorazione sul corpo di San Marco. Il cerimoniale era preciso e stabiliva quasi giorno per giorno le vesti che il doge doveva portare. Mi limiterò perciò, per darne un'idea, a ricordare che nel giorno della circoncisione vestiva manto, dogalina e corno di brocato d'oro e d'argento, con bavero di zibellino. Il venerdì santo dogalina di raso, manto di panno scarlatto col bavero di ermellino. Nel giorno di San Marco il vestito era di brocato d'oro. Nei giorni dell'ascensione, del Corpus Domini e del Redentore, di brocato d'oro e d'argento, con fiori di seta a colori. Nel giorno della presentazione della Madonna, di brocato d'oro, con bavero di lupo cerviero. La vigilia di Natale, manto e dogalina di velluto cremisi, e bavero di lupo cerviero. Nel giorno di San Stefano, di panno intessuto di lamina d'oro, a fondo cremisi, con bavero di lupo cerviero. In lutto indossava vesti di panno rosso scarlatto. Morto il doge, era uso che le vesti più sontuose e specialmente quelle d'oro e d'argento venissero date alle chiese per uso ecclesiastico. Ciò in genere ordinava lui stesso col testamento. È naturale perciò che nessuna veste ci sia pervenuta. Al Museo Correr, oltre a qualche capo di vestiario, che ricorderò parlando del doge a cui appartenne, sono conservati un camauro e una toga rossa di lutto che un doge, di cui non ci è pervenuto il nome, indossava il venerdì santo ed una forma per conservare o per confezionare il corno ducale, che è forse quella trovata in palazzo ducale dopo la caduta della Repubblica, come ricorda il Cecchetti nelle bolle dei dogi di Venezia, ora nell'archivio di Stato. I primi dogi portavano capelli lunghi, poi questi diventarono sempre più corti. Da Bertucci Valier a tutto il secolo XVII ritornano più folti ed a zazzera, e da Giovanni Conrad II fino all'ultimo doge sono definitivamente sostituiti da parrucche incipriate. La barba variò pure di forma e di dimensione secondo i tempi e non sempre venne portata. Il Cecchetti, con un minuto esame delle effigie e dei ritratti pervenutici, stabilisce che i primi, fino a Vitale I Michele, portavano la barba alla greca, e poi da Domenico Michele fino a Vitale II Michele la barba comune. Da Sebastiano Ziani a Michele Steno, meno poche eccezioni, mancano della barba. La usano incostantemente da questo doge ad Andrea Gritti, dopo il quale è portata senza interruzione fino a Giovanni Bembo. Con Niccolò Donà compare il pizzo coi baffi, che vanno sempre più diminuendo finché Silvestro Valier inizia l'uso del mento raso, che dura fino a Ludovico Manin. Dopo la morte del doge, cominciando a quanto sembra nell'anno 1365, il suo ritratto veniva dipinto a spese della Repubblica e collocato in Palazzo Ducale, dove si vede anche quello di Ludovico Manin. A questo proposito conviene osservare che i soli ritratti sicuramente autentici sono quelli non anteriori al 1600. Comunque dei ritratti rifatti dopo l'incendio del Palazzo Ducale del 1577 si possono ritenere di una certa attendibilità quelli non anteriori alla pittura su tavola e su tela, perché possono essere stati copiati da altri esistenti presso le famiglie o nello stesso Palazzo Ducale, in una seconda serie, che si sa che esisteva. Le immagini rifatte da Obelerio Cicogna, compreso, sono tutte opere di Jacopo e Domenico Tintoretto e portano iscrizioni alquanto diverse da quelle che esistevano sui ritratti arsi. Ritratti di maniera a penna, da Paoluccio a Marino Falier, si vedono nel manoscritto della Marciana, lato fondo antico 399 del secolo XVI, contenente la cronologia magna di Paolino Minorita. Nella cronaca di R. Caresini, in volgare, esistono ritratti miniati da Andrea Dandolo ad Antonio Venier. Ritratti di dogi anteriori alla loro nomina e dei tempi più recenti si vedono nei dipinti rappresentanti, procuratori e magistrati esistenti nel Palazzo Ducale, nelle gallerie di Belle Arti ed altrove. Una raccolta di medaglioni scolpiti in marmo rappresentanti i dogi stava nella Villa Pisani a Stra ed ora si trova in Palazzo Ducale. Ricorderò infine, soltanto a titolo di curiosità, una medaglia di rame o di stagno riguardante tutti i dogi, che ha nel dritto il busto del doge ricordato e nel rovescio la figura di una donna seduta sul mare con la scritta Fortis e Felix. La medaglia fu coniata nel secolo scorso. Nelle grandi cerimonie e nelle processioni seguivano il doge le insegne e i distintivi particolari della sua alta dignità. Lo stocco retto da un patrizio, il cereo dal cappellano ducale, la zoia dal decano degli scudieri sopra un cuscino di velluto cremisi, contornato da un fregio di pelle con quattro fiocchi pendenti. La seggiola dorata ed il cuscino di stoffa d'oro retti dagli scudieri e gli otto stendardi dai comandatori. I due di seta bianca significavano la pace, i due rossi la guerra, i due violetti la tregua e i due azzurri la lega. Avevano tutti dipinti in oro il leone di San Marco e lo stemma del doge, e sull'asta erano sormontati, invece che da una lancia, da una croce dorata o da un pomolo che, erroneamente, venne scambiato ai nostri giorni per una sfera armillare. Precedevano sempre i due che rappresentavano la situazione politica del momento. Tutti venivano rinnovati ad ogni dogado, a spese della Repubblica. Dietro al doge venivano uno o più servi caudatari, che sostenevano lo strascico della sottana o del manto, l'ombrella di stoffa d'oro aperta, retta sulla testa da uno speciale incaricato. Lo precedevano, secondo i tempi, da due a sei trombe d'argento, portate da comandatori e di pifferi. Nei tempi più antichi, invece dei pifferi, c'erano due timballieri con timpani d'argento. Le trombe erano così lunghe che occorreva fossero sostenute da ragazzi. Lo stocco, il cereo, bianchissima torcia di cera, la sedia col cuscino e l'ombrella, sormontata fino dal 1288 da una Vergine Annunziata, che si trovano in uso fino al XII secolo e che si dice siano stati concessi dal Papa Alessandro III al Doge Sebastiano Ziani, non sono forse che insegne del potere di origine prettamente bizantina. Lo stocco, che veniva portato soltanto negli ultimi tempi, era quello donato a Venezia da Papa Sisto IV, ma molto probabilmente anche prima si usarono a tale scopo stocchi papali. Il patrizio che lo portava veniva designato dal Doge, con determinate norme ed era accompagnato da un altro patrizio che egli si sceglieva. Il cereo era infisso in un candelabro d'argento che veniva rinnovato ad ogni dogado assieme alla sedia ed all'ombrella a spese del magistrato alle ragion vecchie. Solamente il giorno di Pasqua il doge portava in mano un cero bianco acceso. Come vestissero nelle varie epoche i funzionari ducali ricordati si ha un'idea dalle raffigurazioni ducali esistenti, dalle opere del Franco e del Coronelli e dagli acquarelli di Grevenbroich esistenti al Museo Correr. Non è provato ciò che affermano gli scrittori, che i primi dogi usassero lo scettro e la sedia d'avorio. A questo punto è utile ricordare la vivace descrizione che fa del corteo il cronista Martino da Canale, quando il doge si recava alle sacre funzioni al principio della seconda metà del secolo XIII. Preceduto dagli emblemi ducali, da tre chierichi recanti la croce, il libro dei Vangeli ed un incensiere e da 22 canonici di San Marco, il doge incedeva sotto l'ombrella, con ai lati il primicello e il canonico che doveva cantare la messa. Seguivano il gentiluomo portaspada, patrizi e popolani. Caduta la Repubblica in mezzo al pazzesco tripudio dei municipalisti, le insegne ducali vennero arse sopra un rogo insieme al libro d'oro originale il 5 maggio 1797 e le loro ceneri vennero sparse ai venti. Al doge spettava la nomina in via più o meno assoluta dei cavalieri di San Marco di minore importanza ed egli figura come il gran maestro dell'ordine, per quanto ci fa sapere Bernardo Giustinian nella sua storia degli ordini cavallereschi. A lui competeva pure la nomina dei notai ducali, dei cancellieri, dei gastaldi esecutori delle sue sentenze, dei 50 comandatori o banditori, dei 6 pifferi, del suggellatore custode del suo sigillo, del cavaliere o maestro delle cerimonie, dei 16 scudieri, dello scalco dei comandatori, dei servi e dei facchini. Nei primi tempi sembra che i servi portassero anche armi. Al cadere della Repubblica i camerieri vestivano di nero, con parrucca, gli staffieri e i gondolieri di rosso, con alamari d'argento, e la gente di stalla ed altri in campagna di cenerino e grigio, ferro, con balzane e collarini rossi e guarnizioni d'argento. Gli staffieri portavano capelli a punta bordati e gli altri tondi. Gli staffieri e i gondolieri avevano anche livree di gala, che i cerimoniali non descrivono e che probabilmente portavano i colori della casata del doge. Oltre ai servitori di casa del doge, erano allora in palazzo ducale due camerieri, due staffieri, un addetto alle camere ed in terraferma tre persone di stalla con sei cavalli. Le scuderie e le abitazioni degli scudieri stavano nel piano terra dell'ala del palazzo ducale, costruita nel 1424, e sparirono solo nel 1602 con la costruzione dei portici. Per un certo tempo, da Giovanni Dandolo in poi, 1280, il doge nominò due militi detti soci, che facevano parte della famiglia ducale. Sino dall'anno 880 risultano al servizio personale del doge degli artigiani delle isole dell'Estuario e del sestriere di Dorsoduro, detti excusati ducatus, con l'obbligo di corrispondergli annualmente un tributo che variò secondo i tempi. Stavano alle dipendenze di un gastaldo che dal 1200 aveva sede a Dorsoduro, a San Nicolò dei Mendicoli. Erano parificati ai cittadini da extra, ma senza possedere la piena cittadinanza. Il doge eleggeva pure e confermava nella chiesa di San Marco il primicelio, specie di vescovo, che doveva essere un patrizio veneto. I canonici, i sacristi, gli ufficiali di chiesa, i predicatori e gli eletti dai procuratori di San Marco, che gli venivano presentati dal cavaliere. Di nomina ducale erano pure i priori, gli abati o rettori, i cappellani, i pievani, le badesse, i vicari, i confessori, i prelati, gli amministratori e inservienti delle chiese, conventi, monasteri e luoghi pii annessi alla chiesa di San Marco, cioè della chiesa di San Gallo, dei Santissimi Filippo e Giacomo, dell'Ascensione, dell'Anconeta, di San Giovanni e di San Giacomo di Rialto, dei monasteri di Santa Maria delle Vergini, di Sant'Elena, di San Cristoforo, di Murano, delle Terese, delle Terziarie, di San Domenico, detti di San Martino, degli ospedali di Pietà, dei Santissimi Giovanni e Paolo e della Ca' di Dio. Le chiavi delle prigioni, nuovissimi civili e forti, sulle quali aveva la sorveglianza, a un'ora di notte venivano consegnate in tre cassette allo scudiero, che ne era il custode e che doveva tenerle fino all'alba. Il doge aveva anche in consegna una cassetta con le chiavi che aprivano la porta ferrata in zecca, dove si custodivano gli scrigni detti dei dodici apostoli, che, particolare curioso, vennero trovati vuoti dopo la caduta della Repubblica.